avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski al microfono per questo appuntamento con il mondo alla radio, lo spazio di approfondimento qui sulla Radio Vaticana. Daniele Giorgi ci accompagna per la parte tecnica, Gianmarco Murroni cura la regia di questa edizione. In apertura parliamo dell'Ucraina citando una notizia incoraggiante nel contesto disastroso di questa guerra, un incontro mediato dal Qatar tra la commissaria russa per l'infanzia Maria Lvova-Belova e un esponente del governo ucraino per favorire uno scambio di bambini, di 29 bambini che torneranno in Ucraina, 19 invece che verranno restituiti alla Russia. È un aspetto anche questo orripilante del conflitto, dove i bambini finiscono per essere tenuti in ostaggio di una situazione di conflitto che non sembra trovare soluzione, quantomeno in questo caso un accordo e un dialogo si è verificato. Invece sul resto della guerra continuano a avere voce soltanto le armi, Unione Europea e Stati Uniti si preparano a fornire ulteriori aiuti all'Ucraina, anche se la Germania con il cancelliere Scholz ha ribadito il suo no all'invio di missili Taurus all'Ucraina, missili a medio e lungo raggio che potrebbero permettere all'Ucraina di colpire oltre il proprio territorio, quindi oltre il territorio ucraino. L'offensiva russa va avanti e preme sui confini orientali. La data di limite, la data cruciale in questo caso, è quella del 9 maggio, giornata in cui la Russia celebra il ricordo di quella che è stata la vittoria sul nazifascismo e che in questo contesto assume un valore di propaganda non indifferente. Per parlare di tutto questo abbiamo in collegamento telefonico Vito De Torre, collega inviato di TV 2000 in Ucraina, più volte sulla linea del fronte. Ben trovato Vito De Torre, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Innanzitutto la prima considerazione su quella che è la situazione sul terreno. C'è stato un lungo ritardo soprattutto per quanto riguarda lo sblocco dei finanziamenti, sì, e il pacchetto di aiuti statunitense che finalmente sembra essere arrivato a una conclusione, aiuti di cui l'Ucraina ha vitale bisogno in questo momento. L'interrogativo che tutti si pongono è: saranno abbastanza veloci e efficaci questi aiuti per resistere a questa nuova offensiva così trascinante da sì, parte di Mosca?
Sì, dopo mesi di stallo ecco, gli Stati Uniti hanno spinto proprio premuto sull'acceleratore e quindi nel giro di pochissimi giorni è stato approvato questo pacchetto e adesso in Ucraina si attende appunto questa nuova fornitura di armi. Bisogna vedere, si vedrà sicuramente nei prossimi giorni se questa nuova fornitura sarà in grado di arginare l'offensiva che è in corso. Questo è un dato innegabile, l'offensiva russa che sta premendo in modo molto efficace sul Donbass. Sono rimaste poche le città ancora controllate dagli ucraini, ma quello che preoccupa molto le autorità, di Kiev è la regione di Kharkiv, dove da novembre-dicembre ci sono stati una serie di bombardamenti che hanno veramente messo in ginocchio la seconda città del paese. Tenete conto che, soltanto per fare un esempio molto pratico, circa 230.000 utenze a Kharkiv, sono senza elettricità. Quindi parliamo di quello era il motore industriale del paese.
È sempre
Quindi
molto
ecco.
difficile riuscire a decifrare quella che è la politica, la strategia dell'Occidente nei confronti dell'Ucraina. Da un lato, soprattutto da parte dell'Unione Europea, si continua a sostenere la posizione di Kiev. Le dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, sono state molto chiare. Bisogna aiutare l'Ucraina, Putin capisce solo la lingua delle armi, eppure gli aiuti sembrano sempre arrivare con il contagocce e l'avanzata russa continua a esserci.
La guerra, ha un costo enorme, non soltanto per la Russia, ma anche per gli alleati dell'Ucraina. Putin sta giocando tutte le sue carte, tutte le sue risorse su questa guerra, tutta la sua credibilità politica, il suo futuro. Insomma, vedete anche la campagna elettorale, se così possiamo definirla, in Russia, ma è stata improntata su una propaganda nazionalista mai vista prima. Quindi anche ecco la data del 9 maggio, dove Putin spera di portare qualcosa, un trofeo di guerra, ecco, dà proprio la misura di quanto lui ci tenga. In Europa è chiaro che, come dire, fortunatamente non abbiamo questo bisogno di una propaganda nazionalista come ce l'ha la Russia, però i costi sono enormi e quindi ecco lì che, almeno questa è la spiegazione che mi sono dato, si fa fatica a reperire questa quantità enorme di risorse, cioè la guerra sta bruciando una quantità di denaro impressionante. Il pacchetto di aiuti degli Stati Uniti, il valore è di 61 miliardi di dollari, è una cifra, enorme. L'Ucraina ha assoluto bisogno di queste nuove forniture. Perché sta soffrendo terribilmente, i sistemi antiaerei, parliamo dei Patriot, sono gli unici sistemi in grado di intercettare i missili che vengono lanciati dalla Russia e che quotidianamente colpiscono l'Ucraina. Ecco,
E quello,
l'ultimo.
forse questa è la
Prego.
parola cruciale, il quotidianamente, per
Sì.
quanto incide sui costi, perché abbiamo visto che cosa significa avere uno scudo antimissile nella crisi medio orientale, quindi quello che Israele è riuscita a fare per proteggersi dagli attacchi iraniani che sono avvenuti una volta, non sono
Una volta, infatti,
esattamente.
questa è una riflessione che va fatta. Lì accade tutti i giorni. E quindi, ecco, la protezione di Kiev, la protezione di Odessa, sono nelle mani della contraerea, ma i costi sono enormi. Da una parte e dall'altra, un missile, l'Iskander. Ipersonico, è un missile assolutamente devastante, con un margine di errore molto limitato, ma ha un costo di 4 milioni di euro.
Per intenderci, i
E
missili che usa la Russia contro
i
l'Ucraina.
missili che usa, bravissimi, i missili che usa la Russia contro l'Ucraina, quando la Russia punta a distruggere le reti, le infrastrutture energetiche in Ucraina, ne usa a decine. Quindi parliamo veramente di costi quotidiani enormi. E quello che va sottolineato anche il costo in termini di vite umane.
Assolutamente, assolutamente, Vittorio. Io proprio qui volevo arrivare. Tra l'altro, parliamo proprio di quella che è la situazione in Ucraina, paese che tu conosci bene, che hai visitato a lungo e soprattutto che hai visitato durante questo lungo periodo di guerra. Il Cremlino, ovviamente, ha dato delle cifre per quanto riguarda il numero dei caduti in Ucraina, quindi sono cifre da prendere con le pinze, così come le cifre dei caduti russi sono da prendere con le pinze
Certo.
perché arrivano dalla parte opposta, però si parla di ormai 500.000 persone 500.000 soldati almeno dall'inizio del conflitto. Oggi Papa Francesco ha ricordato le tante giovani vite che vengono spezzate sul fronte dell'Ucraina e il presidente Zelensky,
questo è andato terribile.
Esattamente, il presidente Zelensky ha dovuto tra l'altro varare una nuova legge sulla mobilitazione proprio nelle ultime ore, una legge che tende a far rientrare i molti uomini ucraini che si trovano all'estero e che hanno trovato riparo all'estero, magari con le proprie famiglie. Questo che impatto avrà sull'opinione pubblica in Ucraina?
Un impatto devastante. Guarda, in questo momento qualsiasi famiglia in Ucraina ha un parente, un amico, un conoscente, un collega di lavoro che o si trova al fronte o è morto in guerra. È una cosa impressionante, e quindi tutti gli ucraini sono coinvolti in questa guerra. Questa nuova legge sulla mobilitazione abbassa l'età delle persone, dei militari, delle persone che possono essere arruolate nell'esercito addirittura a 25 anni, e non c'è una durata massima del servizio militare, perché prima la durata massima era di 36 mesi al fronte e poi si riceveva il congedo. In questa situazione è stata cancellata questa norma, quindi anche i militari che si trovano al fronte, il morale è sotto le scarpe, perché non hanno un termine massimo di permanenza al fronte. Questo è
una mobilitazione permanente, fondamentalmente, finché
finisce la guerra. Esattamente. Cioè, in questo momento la cosa preoccupante è che l'Ucraina è un paese che resiste, ma è un paese in enorme difficoltà, dove non si possono ad esempio tenere le elezioni. È un paese perché non ci sono proprio le condizioni minime per svolgere le elezioni. È un paese dove i militari al fronte non sanno quando torneranno a casa. È un paese che non ha alcuna certezza da un punto di vista economico, non c'è più un dato ufficiale sul crollo del prodotto interno lordo. Nei primi mesi di guerra si parlava di qualcosa come meno 60%, sono passati più di 2 anni, siamo quasi a ridosso del terzo anno, immaginiamoci ecco l'economia ucraina come è ridotta. Questo in questo momento è Kiev. Vi do un piccolo esempio concreto. L'ultimo viaggio che ho fatto in Ucraina, parliamo di fine febbraio, sono andato al cimitero di Leopoli. Cimitero di Leopoli, i posti del cimitero di Leopoli sono terminati, quindi i militari, le tombe dei militari sono nel parco adiacente al cimitero di Leopoli. Parliamo di un migliaio di tombe. Quindi nel giro di 2 anni 1.000 militari soltanto di Leopoli sono stati sepolti lì. Ma immaginiamo questo in tutte le altre città dell'Ucraina. Ogni città ha ormai un suo cimitero militare dove ci sono i caduti in guerra. La generazione dei trentenni, sono la maggior parte dei militari in questo momento arruolati, è una generazione devastata, perché è stata letteralmente decimata. Quei numeri, 500.000, noi non sappiamo se sono veri, però parliamo almeno di centinaia di migliaia di caduti, questo sì. E poi è una generazione che dovrà fare i conti con lo shock delle mutilazioni, dell'invalidità, che porteranno delle ferite, che porteranno tutta la vita. Davvero è un paese che va sostenuto, l'Ucraina, che va accompagnato, ecco, e speriamo veramente che nel giro di più breve termine possibile si possa raggiungere una pace.
Anche perché, lo ricordiamo, è passato il terzo inverno di guerra, inizia
terribile.
Inizia il terzo anno di guerra nel complesso, ci sarà il periodo primaverile e estivo che si preannuncia come tra i più cruenti sul campo, proprio per le condizioni meteorologiche e ambientali. E si spera veramente di non dover arrivare a un quarto inverno di guerra per
Ci
l'Ucraina.
auguriamo di no.
Grazie davvero Vito De Torre, grazie per essere
Grazie a
stato con
voi.
noi, grazie per il tuo lavoro, ovviamente buon lavoro per i tuoi prossimi
Grazie.
viaggi e le tue prossime missioni. Adesso restituiamo la linea alla regia per cambiare argomento. Ed eccoci qui, parliamo di un altro argomento dall'alto valore umanitario e simbolico, anche molto preoccupante. Veniamo all'Europa, alla situazione in Europa, in particolare facciamo riferimento alla legge sull'asilo che in Inghilterra, diciamo così, si è nutrita, possiamo forse usare questo termine, di un nuovo provvedimento, cioè il provvedimento che prevede la possibilità di trasferire i richiedenti asilo in attesa di essere riconosciuti dalla Gran Bretagna al Ruanda. Un provvedimento di cui si discute da moltissimo tempo, che però è stato alla fine varato e che suscita grande preoccupazione non soltanto in Europa, ma anche in seno alle Nazioni Unite, e difatti si è espresso con grande preoccupazione l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite. Noi in collegamento telefonico abbiamo Filippo Ungaro, che è il portavoce dell'UNHCR per l'Italia. Ben trovato, grazie per essere con noi. Portavoce responsabile della comunicazione, mi scuso, poi i termini sono sempre
No, ma va
delicati,
bene,
ma
non si
con
preoccupi,
funzione di
stavo bene.
portavoce quest'oggi.
Va benissimo anche portavoce, grazie.
Grazie Filippo Ungaro. Filippo Ungaro, insomma, le Nazioni Unite si sono espresse in maniera piuttosto preoccupata e anche abbastanza severa nei confronti di questo provvedimento varato da Londra. Ora, in sostanza, di cosa si tratta? Ce lo può riassumere lei?
Ecco appunto, no, mi collego a questo perché fossero quelli i problemi, portavoce o responsabile di comunicazione, qui purtroppo siamo di fronte a problemi ben più gravi, ben più grossi. Ieri veramente è stato un giorno nero per i rifugiati e siamo molto preoccupati di questo. Sostanzialmente la Gran Bretagna ha raggiunto un accordo per trasferire i richiedenti asilo in Ruanda. Prima ancora che la loro domanda sia valutata, la domanda di asilo sia valutata in Inghilterra. Dunque, io ricordo che per la Convenzione di Ginevra, che vari stati in giro per il mondo hanno adottato, il diritto internazionale prevede che le domande di asilo siano esaminate individualmente nei paesi dove arrivano e dove chiedono asilo. Teoricamente c'è la possibilità di esternalizzare questa richiesta di asilo, qualora però si tratta di una condivisione di responsabilità. Qui siamo di fronte a un trasferimento della responsabilità verso il Ruanda.
Per provare a rendere un'immagine ancora più semplice per chi ci ascolta, diciamo che se uno Stato è d'accordo, può diciamo così, permettere a un altro Stato di esaminare le richieste d'asilo sul proprio territorio prima che avvenga il riconoscimento. In questo caso, invece, li rimandano in un altro paese in attesa di vedere se, tra l'altro, un paese che. E poi in caso di diniego non si sa come si comporterà, insomma, se non vengono riconosciuti come rifugiati, cosa faranno in Ruanda?
No, c'è la Corte Suprema inglese che si è espressa chiaramente dicendo che c'è un rischio che una volta in Ruanda i richiedenti asilo siano respinti verso i loro paesi di origine, quindi c'è anche un pronunciamento della Corte Suprema inglese su questo, ma oltretutto l'attuale legislazione, questa approvata, autorizza espressamente il governo proprio a ignorare qualsiasi forma di ricorso di protezione verso Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quindi siamo di fronte a una situazione in cui anche i giudici dovranno considerare il Ruanda come un paese sicuro, quindi come dire, se attuata, donne, bambini, tutti i richiedenti asilo saranno trasferiti automaticamente in Ruanda e lì dovranno poi cominciare a presentare la loro domanda di asilo in un paese che chiaramente non è l'Inghilterra, insomma.
Tra l'altro, per inciso, questo disegno di legge si chiama proprio Safety of Rwanda, in pratica è incentrato su quella che è la sicurezza o comunque la considerazione del Ruanda come un paese assolutamente sicuro e adatto a ricevere e ospitare coloro che hanno presentato richiesta d'asilo o hanno intenzione di presentare richiesta d'asilo in Inghilterra. A livello psicologico, ovviamente, anche questo avrà un fortissimo impatto sui richiedenti asilo. È una situazione questa dell'Inghilterra che però ci dà un po' la temperatura, la misura di quello che sta avvenendo in tutta Europa. Tutte le leggi tendono a essere sempre più restrittive, a imporre sempre più regole burocratiche. Anche l'Unione Europea, insomma, è riuscita a varare il patto su immigrazione e asilo. Forse a livello internazionale un po' meno criticato di quanto avvenuto a Londra, tuttavia con tanti lati oscuri.
Guardi, allora partiamo da un presupposto. Siamo di fronte a un periodo storico particolarmente complicato, crisi internazionale, crisi umanitaria, crisi dei rifugiati ovunque. L'anno scorso l'UNHCR ha dovuto rispondere a 43 emergenze, che è il numero più alto negli ultimi 10 anni, da quando l'UNHCR è nato. E quindi siamo di fronte veramente a una terza guerra mondiale a pezzo. Tutto questo sta generando 114 milioni di persone in fuga in tutto il mondo. Ora, la gestione di questi movimenti di persone funziona solamente se c'è una grande collaborazione fra gli stati e fra i paesi. Se ognuno fa da sé, non arriviamo da nessuna parte. È chiaro che ci deve essere una condivisione della responsabilità, un aiuto reciproco, un aiuto anche a quei paesi che ospitano maggiormente i rifugiati. Io ricordo che il 75% dei rifugiati sono ospitati dai paesi limitrofi a quelli delle crisi e solitamente sono paesi a basso e medio reddito, quindi c'è bisogno anche di un sostegno verso questi paesi, altrimenti prima o poi arriveranno comunque anche da noi in Europa. In questo senso il patto, rispetto invece all'accordo UK-Ruanda, rappresenta un passo in avanti, perché per la prima volta, seppur non perfetto, seppur frutto di un compromesso fra 27 stati, per la prima volta c'è una condivisione della responsabilità e dei meccanismi di solidarietà. Certamente non siamo di fronte a un accordo perfetto, ma quello precedente sul sistema asilo non ha funzionato né per gli stati membri né per i rifugiati stessi. Certamente molto dipenderà da come verrà implementato questo patto e da come le garanzie sull'asilo, sulla presentazione delle domande di asilo e sulla protezione internazionale verranno effettivamente riportate nei piani implementativi e della Commissione Europea, che deve arrivare entro settembre, e poi applicate nei vari stati membri.
Restano tuttavia in vigore, diciamo, tutte quelle misure che hanno creato il fenomeno che è noto come esternalizzazione, il controllo delle frontiere dell'Unione Europea, per cui ci sono stati che ricevono ingenti finanziamenti ai confini dell'Unione Europea per poter fermare o per prendersi l'impegno di fermare i migranti che passano attraverso il loro territorio e sono diretti verso l'Unione Europea, un nodo che ancora non è stato risolto. Ma quello che vorrei chiederle proprio come voce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati è anche una considerazione, di tipo etico su quella che è la percezione internazionale, anche da parte dell'opinione pubblica, del fenomeno delle migrazioni forzate. E lo vorrei fare richiamando alla memoria un fatto di cronaca che è avvenuto non più di una settimana fa, con il ritrovamento su una spiaggia brasiliana di una nave con a bordo 9 cadaveri di migranti che erano partiti dalle coste africane per cercare di raggiungere le Canarie, hanno mancato il bersaglio, sono finiti in Brasile e ci sono arrivati morti. Di poco, poco se si parla di questi casi, poco emerge anche nella percezione dell'opinione pubblica della drammaticità di questi casi. A cosa è dovuto? Come dovremmo comportarci?
Dunque, lei dice molto bene, c'è bisogno di un maggiore e rinnovato senso di umanità veramente di fronte a questi casi. Il caso di queste persone ritrovate in Brasile è veramente tragico e veramente paradigmatico quello che sta succedendo. Io credo che politiche di esternalizzazione, stiamo generalizzando perché c'è esternalizzazione come dicevo prima, protezione dei confini, non siano assolutamente sufficienti a fermare da una parte la disperazione, ma dall'altra anche la speranza di cercare una vita migliore, oltre al fatto che poi siamo di fronte in alcuni casi a dei diritti. Chi fugge da guerre ha diritto a vedere almeno accolta la propria domanda, vedere esaminata la propria domanda di asilo o altre forme di protezione internazionale. Quindi c'è bisogno sicuramente di maggiore umanità, ma rispetto all'opinione pubblica c'è anche bisogno che questo argomento esca fuori dalle propagande elettorali. Bisogna affrontare questa questione in maniera pragmatica, al di là dei pragmatica e umana, al di là dei colori politici. Servono delle soluzioni che siano pratiche, soprattutto per noi occidentali, per quanto riguarda l'Europa. È un'Europa che ha una fortissima denatalità, è un'Europa che ha bisogno di forza lavoro. Se non sbaglio, proprio ieri la Banca d'Italia, Panetta, ha affermato appunto che c'è bisogno di maggiori rifugiati, proprio come forza lavoro. Bisogna mettere insieme questi aspetti e affrontare il tutto con certamente ordine, in modo da gestire la cosa, anche per rassicurare l'opinione pubblica sul fatto che un migrante, un rifugiato è anche un valore aggiunto, può essere un valore aggiunto per la società, porta dei propri talenti che possono contribuire in maniera sostanziale alle nostre società, ma dall'altra parte bisogna naturalmente continuare a gestire con umanità, con dignità, perché parliamo di esseri umani, di persone spesso e volentieri che scappano da situazioni veramente difficili, sono costretti a abbandonare tutto, donne che subiscono violenze, bambini estremamente malnutriti. Ci vuole sicuramente più umanità.
Senta, per chiudere le faccio veramente una battuta a bruciapelo. Qual è la possibilità effettiva di intervento di un organismo, quello delle Nazioni Unite, su questioni che poi fondamentalmente riguardano i vari governi o comunque organizzazioni a livello regionale, per cercare di cambiare o di promuovere iniziative che cambino l'approccio nei confronti dei flussi migratori?
Guardi, io le rispondo molto sinceramente. Noi abbiamo grandi opportunità di cercare di influenzare i governi, le autorità, le istituzioni in generale, per fare in modo che possano essere cambiate le cose. Se tuttavia questo argomento diventa appunto un argomento di propaganda elettorale, diventa veramente tutto più complicato e tutto più difficile. Quindi non è facile operare sempre in questa tipologia di quadro. La nostra influenza è forte, veniamo ascoltati e siamo, come dire, esperti, anche siamo in grado di sostenere i governi nelle loro politiche di gestione di questi flussi, che devono mettere insieme un aspetto chiaramente legato alla sicurezza dei paesi, alla possibilità che i paesi hanno di accogliere e di ospitare, ma da una parte deve mettere insieme anche il rispetto del diritto internazionale e della dignità di queste persone. Quindi abbiamo una grande possibilità di farlo, continuiamo a farlo. Però ecco, quando la questione diventa di grande propaganda elettorale, tutte le cose diventano più complicate e più difficili.
È stato molto chiaro, Filippo Ungaro, grazie davvero per essere stato con noi. Ricordo, portavoce Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Italia. Grazie ancora per il suo contributo e il vostro lavoro quotidiano, che sappiamo benissimo non essere per niente facile. Grazie ancora.
Grazie mille.
E a risentirci presto. Adesso linea alla regia e poi pronti per la seconda parte. Come on.
Mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati Daniele Giorgi alla console, Gianmarco Murroni per la regia, Stefano Lescinski al microfono. Questo è Il Mondo alla radio e adesso parliamo di quella che è l'emergenza abitativa in Italia, in diverse città. Alla fine della settimana scorsa è nato a Bologna il Social Forum dell'Abitare, una iniziativa che è stata promossa da un gran numero di organizzazioni, tra cui il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, ma anche la Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, il Forum Disuguaglianze e Diversità. Giusto per citarne alcune, intanto perché abbiamo i nostri ospiti che appartengono proprio a queste organizzazioni, vi ripresento subito e sono Giuseppe Dardes, Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi per l'invito, buonasera agli ascoltatori.
E Sabina De Luca del Forum Diseguaglianze e Diversità, grazie ancora.
Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
Come vi anticipavo, insomma, un social forum dell'abitare, una coalizione poi alla fine raggruppa oltre 300 realtà per battersi per il diritto alla casa e più in generale per un abitare accessibile, giusto e sostenibile. Io vi cito solo il titolo dell'assemblea di Bologna: Casa, Margini, Resistenze. Ora Bologna, la città che ha ospitato questo incontro, l'Italia, il paese interessato dal fenomeno, però, perché si parla di qualcosa che ha rilevanza a livello nazionale. Però Bologna sicuramente è un, diciamo così, una città simbolo da questo punto di vista. Dico bene, Giuseppe Derdes?
Beh sì, assolutamente. Guardi, a Bologna abbiamo sperimentato davvero il paradosso di ritrovarci a confrontarci tra organizzazioni diverse, appunto centinaia di persone convenute lì da tutta Italia, e sperimentare dal vivo come una città possa soffrire una carenza importante di immobili, proprio perché molti messi a disposizione del mercato turistico per gli affitti brevi e sottratti in qualche modo a tutta un'altra serie di così fasce di popolazione, dalla cosiddetta fascia grigia, cioè persone che faticano ad avere redditi sufficienti per accedere al mercato abitativo, piuttosto che gli studenti stessi, che a Bologna soffrono moltissimo la carenza di immobili.
Esattamente, questo è un fenomeno in effetti che nelle città studentesche tra l'altro diventa molto visibile e soprattutto per la sensibilità, diciamo, magari di tutte quelle famiglie che mandano i propri figli a studiare in altre città. Ma poi c'è tutto il lato nascosto che riguarda diciamo la parte delle fragilità, che forse è quella alla quale meno si pensa da un punto di vista di opinione pubblica.
Sì, beh, quella è appunto quella che ci sta più a cuore, quella che ha mosso molti a convergere verso questo social forum. La nostra organizzazione, appunto, che faccio parte della FIOPS, che è la Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora, e guarda proprio con molta molta attenzione a questo tema della casa, perché nei nostri programmi e nelle politiche più all'avanguardia per il contrasto alla grave emarginazione adulta e quindi al fenomeno delle persone senza dimora, l'inserimento a casa, l'inserimento in casa attraverso programmi tipo l'Housing First guardano senz'altro al futuro, ma se non ci sono case sufficienti nemmeno per persone a basso reddito, figuriamoci con persone che sperimentano da anni la condizione della strada e di tutte le fatiche connesse alla strada. Quando abbiamo cominciato a cercare case per i nostri utenti, siamo scontrati con questo fenomeno di carenza immobiliare enorme, abbiamo capito che in realtà appunto il problema casa riguardava non solo le persone senza dimora, ma tantissime persone in situazioni di fragilità. Ricordiamo le 700.000 domande inevase di residenze popolari appunto in Italia che da anni non vedono risposta.
Sabina De Luca, Forum Diseguaglianze e Diversità, direi che questo è un tema che rientra a tutto tondo in quello che è la definizione del vostro forum. Insomma, diseguaglianze e diversità rimangono, diventano sempre più evidenti, sempre più incisive quando si parla di diritto all'abitare.
Assolutamente sì, anche perché il tema dell'abitare è ampiamente inteso, quindi non solo il tetto, ma partendo dal tetto anche la qualità dei servizi, dell'ambiente in cui si vive, del quartiere, la disponibilità di verde, la disponibilità di mezzi di trasporto pubblico, cioè tutto quello che rende, diciamo, l'abitare un concetto di residenzialità ampio. Diciamo questo diritto qui e le difficoltà a renderlo esigibile su tutto il territorio nazionale, in tutte le aree, anche le più marginali, questa difficoltà è molto legato ad altre forme di diseguaglianza, cioè si è poveri di casa quando si è poveri di reddito, si è poveri di abitare nel concetto più esteso quando mancano i servizi, quando ci sono diseguaglianze nell'accesso ai servizi essenziali, scuola, sanità, istruzione, e ancora la povertà energetica, di cui si inizia a parlare ormai da un po' di tempo in relazione anche alle sfide poste dal cambiamento climatico, è un fenomeno che interessa i più vulnerabili, perché sono quelli che sono con redditi bassi, insufficienti, sufficienti, che hanno più difficoltà a pagare le bollette, ma sono anche le stesse persone, quelle che vivono, queste persone qui, quelle che vivono negli edifici più energivori. Pensiamo, diciamo, alla mancata manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che è anche uno degli altri temi, oltre alla carenza di abitazioni, le ha citate prima il mio predecessore, la persona che, Giuseppe, che è intervenuto prima. Adesso abbiamo anche il tema, è molto rilevante, del fatto che il pur scarso patrimonio esistente, diciamo, nel nostro paese è un patrimonio non sufficientemente manutenuto.
Esattamente. Senta, abbiamo chiarito bene quello l'ambito, adesso andiamo a vedere, entriamo dentro le cause, perché sembra di capire anche da quello, quelli che sono i punti che sono sollevati dal forum, dal social forum dell'abitare, insomma, fondamentalmente ci sono due grandi motivazioni: una è quella speculativa e una è quella, l'abbiamo detto, della mala gestione, fondamentalmente il disinteresse istituzionale nei confronti di questo tipo di problematica. Per quanto riguarda la speculazione, possiamo tutti immaginare, ovviamente, no? Le case, soprattutto in determinati ambiti, vengono viste come un investimento, una forma di investimento per fare reddito. Niente di male, per carità, ma se il fenomeno esplode e non viene governato, crea delle ricadute che poi non sono positive, sono negative per la collettività. E poi, come accennavamo, la mala gestione, insomma, gli edifici destinati all'abitare pubblico che sono fatiscenti, altri che mancano del tutto, quindi da un lato non si investe, dall'altro non si investe nella costruzione, dall'altro non si investe. Cosa bisognerebbe fare? Partiamo intanto da Sabina De Luca e vediamo se questa fotografia che ho provato a tracciare malamente magari ci dà degli spunti, ecco.
No, assolutamente, ci dà tanti spunti, poi il panorama è ancora più articolato, diciamo, perché siamo di fronte a un tema complesso che ha oggi una situazione, evidenzia oggi una situazione che si suole chiamare emergenza, ma un'emergenza strutturale dovuta a una semplicissima causa che noi all'interno di questo forum sociale dell'abitare abbiamo denunciato, che è quella del disimpegno delle politiche pubbliche. Cioè, in realtà il tema della casa da molti anni non è più un tema al centro dell'agenda pubblica, del confronto pubblico, soprattutto non ha una politica pubblica dedicata, vive di tanti piccoli o grandi progetti che nascono sul territorio ad opera soprattutto degli enti territoriali, che sono quelli più sul fronte. Manca totalmente una politica nazionale oramai da moltissimi anni, che è l'unica che nella sua capacità, come dire, di tenere assieme il paese, di muovere su diverse direttrici che non sono solo di finanziamento ma anche di costruzione di strategie di medio e lungo termine, questo tema si affronta in orizzonti di tempo che non sono quelli legati alle circostanze occasionali che portano a fare dei bandi ogni tanto per le periferie, in cui si inserisce il tema della casa e dell'abitare per affrontare una volta ogni tanto un po' questo tema. Questo tema ha bisogno, come dire, di politiche e di risposte strutturate che evidentemente
e lungimiranti, insomma, che possano andare bene a prescindere da quelli che sono i cambi diciamo così politici nell'amministrazione del paese. Giuseppe Dardès, tanto per dare un'idea di quanto è complicato questo ambito, che io ovviamente ho forse un po' tanto semplificato, ma nel documento che è stato stilato, quando si prendono in considerazione diciamo così le misure di ciò che bisognerebbe fare per cercare di fronteggiare la situazione e poi risolverla magari sul lungo periodo, ci sono ben 19 punti, è un programma assai articolato. Quali sono le voci più importanti?
Ma diciamo, ce ne sono diverse di importanti, però quello che quei 19 punti tracciano è un programma articolato che tiene conto appunto e cerca di assumere tutta la complessità che Sabina aveva ben delineato nell'intervento precedente. E senz'altro l'idea di un piano pluriennale per l'edilizia residenziale pubblica è l'elemento centrale, cioè il fatto che ci siano 700.000, ripeto, domande inevase di case popolari è qualcosa che dovrebbe stare al centro dell'agenda politica, perché è una dimensione davvero scandalosa di inefficienza del nostro sistema politico, di risposte che non vengono date a cittadini che hanno diritti e che non si vengono riconosciuti da anni, ed è un aspetto centrale. Insieme a quello, evidentemente, poi ci sono tutta una serie di proposte correlate, ad esempio chiudere definitivamente le politiche di dismissione degli immobili pubblici, cioè nel momento in cui non abbiamo immobili da mettere a disposizione delle persone che ne hanno diritto, ci sono città e regioni eccetera che stanno dismettendo immobili pubblici, sottraendoli in qualche modo alla disponibilità appunto della distribuzione di questi immobili a chi ne ha bisogno, è un grosso problema. Il tema degli sfratti, cioè in una situazione di questo tipo, se andiamo ad aumentare gli sfratti, soprattutto quelli per la morosità incolpevole, rischiamo di mettere ancora più in difficoltà famiglie e persone che appunto in una condizione di crisi sociale, economica diffusa, nel momento in cui perdono anche il bene casa, la protezione garantita dalla casa, questo diventa estremamente complesso. Quindi sono 19, sono tanti, ci rendiamo conto, ma sono anche, come dire, punti necessari che vanno presi nella loro articolazione, nel loro definire appunto tutti gli elementi da prendere in considerazione, non ultimo, per darle un'ulteriore idea, diciamo, di respiro di quel documento, c'è tutto il tema della connessione del welfare al sistema casa, al sistema di rigenerazione delle città, di welfare di comunità, in cui, lo accennava Sabina prima, il tema è l'abitare, che non possiamo schiacciare soltanto sul tema casa e immobili, ma riguarda i servizi, riguarda la vita di quartiere, riguarda la rigenerazione urbana di periferie che non solo hanno un problema di case, ma hanno un problema appunto di servizi che non funzionano più, che sono stati lasciati in completo abbandono.
Questo significa ovviamente, semplificando ancora di più, poter collegare magari dei centri che sono mal collegati, che hanno disponibilità abitative, potrebbero, no? Certo. Essere sicuramente una soluzione. Sabina De Luca, diseguaglianze, quanto incide l'interesse privato in questo squilibrio che si è venuto a creare nel poter usufruire di un diritto alla casa, secondo lei?
Beh, molto, molto, perché come ha detto Giuseppe all'inizio, noi abbiamo visto un arretramento del pubblico rispetto alla, come dire, l'ingresso del mercato quale unico regolatore o semi unico regolatore, diciamo, del tema, e quindi è questo che ha portato all'espropriazione dal mercato degli affitti, come dire, di tutta quella fetta di abitazioni che oggi senza alcuna regolazione sono gestite dalle piattaforme. È un problema che riguarda le grandi città moltissimo, ma significa che si è preferito lasciare, come dire, che i margini di profittabilità che vengono dall'utilizzo attraverso le piattaforme delle case sul mercato degli affitti abbiano eroso un diritto fondamentale. Ora qui si tratta di conciliare evidentemente diversi punti di vista, e questo lo può fare tenendo conto delle priorità, no? E questo lo può fare solo la scelta di le scelte che una politica fa. Non scegliere significa anche scegliere, cioè significa privilegiare anche l'espropriazione dei nostri quartieri e delle nostre città da parte di queste modalità di utilizzo delle case, che però confliggono apertamente. In moltissimi paesi questo tema è regolato, no? Con delle contingentamenti, delle possibilità di utilizzo di questa forma, mi sto soffermando su questa, ma non è l'unico esempio dell'interesse privato, poi magari aggiungo un'altra cosa, voglio dire, ci può essere, lo si fa in molti altri paesi, non si capisce perché in Italia questo tema non possa essere affrontato con una regolazione chiara e trasparente, sentendo tutti, evidentemente cercando di conciliare interessi diversi, che però non leda il diritto alla casa, perché se sottrai le case alla disponibilità, come dire, di metterle in condizione di essere accessibile anche ai meno agiati, è chiaro che il problema delle diseguaglianze si viene ancora a esacerbare.
È molto chiara, Sabina De Luca. Prima di proseguire, volevo chiedere, Giuseppe Dardes, quali risposte avete, quali reazioni, ecco, scusi, avete registrato dopo questo vostro incontro, dopo la nascita del social forum dell'abitare, insomma, a livello politico c'è stato qualcuno che ha alzato un po' le orecchie, quali sono i soggetti più interessati e che magari potrebbero diventare alleati preziosi? Stiamo parlando di amministrazione a livello locale, insomma, dove potete cercare una sponda e chi è che vi sembra più reattivo, ecco, su questi punti?
Allora, dove possiamo cercare una sponda? Senz'altro a livello istituzionale dobbiamo assolutamente, il forum aveva questo obiettivo, quello di sollevare l'attenzione sul tema e di porre la questione abitare al centro dell'agenda politica. Questo non credo avverrà nel breve periodo. Io non ho visto grossi riscontri rispetto a quello che è stato il tema posto dal forum, ma come abbiamo detto nell'agenda che abbiamo letto alla conclusione del nostro lavoro, non ci fermiamo. Per noi è un primo passo, senz'altro un'interlocuzione con alcuni enti territoriali ci sono e alcuni riscontri hanno cominciato a manifestarsi, ma è un primissimo passo. Questo è un tema che incrocia a livello territoriale, livello regionale, livello nazionale. È doversa una presa di posizione di tutta la classe politica, a noi interessa la dimensione istituzionale, non ci sono partiti.
Ma la dimensione istituzionale mi riferivo. Ovvio.
Riguarda tutti e vogliamo che a prescindere dal colore politico, dall'orientamento politico, questa cosa torni al centro dell'attenzione pubblica. Ripeto, è un programma ed è un'agenda che ha bisogno del suo respiro e del suo tempo. Noi cogliamo tutta l'urgenza di questa questione al momento, ma non sorprende perché ci sono anni di stasi e di disattenzione su questa questione. Nonostante il social forum, non c'è stata una reazione da parte della politica, né tantomeno a livello istituzionale, pari secondo me all'urgenza che quell'agenda portava.
Sabina De Luca, siamo in chiusura. Una strada potrebbe essere, una visione saggia di quello che è il problema, potrebbe essere anche quello di tener conto del gran numero di persone che sono interessate dal problema dell'abitare e che prima o poi potrebbe esplodere fondamentalmente da un punto di vista sociale.
Certamente. Consideriamo anche che altre misure, che per esempio la cancellazione del reddito di cittadinanza, la sostituzione di questa nuova misura che ha meno, ha una platea più ristretta di beneficiari, ha comportato anche una riduzione del contributo all'affitto che era incluso nella misura contro la povertà, che era il reddito di cittadinanza. Oggi c'è ancora, ma la platea dei beneficiari è più ristretta e anche il contributo è meno importante. Quindi, come dire, noi siamo di fronte a un rischio di esplosione sociale molto 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 rilevante e quindi una misura saggia vorrebbe dire rendersi conto che questa situazione non è molto procrastinabile, perché interessa sempre, soprattutto nella sua drammaticità peggiore, cioè di quelli che proprio, ma lo vediamo, no? Li vediamo per strada senza dimora. aumentano anche perché una dimora non se la possono proprio più permettere in alcun modo, sono diventati tali persone che prima abitavano le case dalle città più ricche, pensiamo a Milano, c'è un'espulsione progressiva, no? Verso i quartieri sempre più periferici, anche di persone della classe media che non riescono più a pagarsi l'affitto, quindi questo è un tema che, come dire, richiede di essere governato molto molto velocemente.
Governato ed affrontato molto velocemente. Grazie davvero Sabina De Luca, grazie a Giuseppe Dardes, ovviamente noi siamo in contatto e seguiremo quelli che saranno i risultati, anche l'evoluzione di queste richieste del Social Forum dell'Abitare e soprattutto questa situazione così difficile di emergenza sociale come è quella della casa, in alcune città più evidenti, in altre forse ancora non così evidente, ma sicuramente generale da un punto di vista nazionale. Grazie per essere stati con noi, a risentirci presto, e questa grazie ovviamente è una promessa. Giuseppe Dardes, ricordo ancora Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora e Forum Diseguaglianze e Diversità Sabina De Luca. Grazie per essere stati con noi, abbiamo parlato del Social Forum dell'Abitare, adesso la linea torna alla regia perché tra poco c'è il notiziario flash, l'ultimo della giornata con Giancarlo Lavella.
Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.